21:16, un po' in ritardo, ritorna Tabula Rasa. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, lo spazio del lunedì sera, lo spazio dedicato ai libri e lo spazio che questa sera sarà dedicato interamente ad un libro.
Ho capito, ti fanno i trillini appena apri bocca, c'hai amici tuoi qua dietro l'angolo.
Probabile di sì. Comunque, come dicevamo, un libro diverso dal solito, perché non è un romanzo, un libro con cui ne parleremo con uno degli autori, soprattutto col curatore. Parliamo di Storia di una foto di Sergio Bianchi, edizione Deriva Prodi, e ne parleremo tra qualche istante. Ed eccoci qui, buonasera Sergio Bianchi.
Ciao.
Vorresti avvicinarti e alzare la voce, non dico avere entusiasmo, però.
Ciao.
Eccoci qui, parliamo di Storia di una foto, parliamo probabilmente di una delle foto che sono rimaste più impresse nell'immaginario degli anni 70, soprattutto del 77, quella di Milano via De Amicis, il 14 maggio appunto del 77, una foto storica, una foto che... Faccio la solita battuta che faccio sempre, probabilmente se fosse stata scattata nel 2011 qualcuno l'avrebbe messa su Facebook, l'avrebbe anche taggata con nome e cognome direttamente della persona, però parlavamo di tempi non di 34 anni fa, di qualcosa di completamente diverso, e proveremo un po' a ragionare non soltanto sul libro, su questa foto stessa, ma se vogliamo anche proprio sul discorso delle immagini, come si sono trasformate, anche come si usufruisce diversamente delle immagini a 34 anni di distanza. Questo è un libro particolare perché racconta quel 14 maggio del 77, parliamo di una data abbastanza particolare. Due giorni prima a Roma era stata uccisa Giorgiana Masi durante una manifestazione, a Milano erano stati arrestati gli avvocati di Soccorso Rosso, parliamo dunque degli avvocati che difendevano i compagni, che proprio in quel periodo stavano cominciando a subire l'ondata repressiva maggiore. Non che prima non ci fosse stata, ma un'ondata repressiva diversa e maggiore. Parliamo anche di un libro che prova a fare anche il punto sulla situazione politica milanese a livello di movimento proprio in quel periodo.
Sì, il libro è il risultato del tentativo di contestualizzare questa fotografia, di raccontarla al di fuori del suo, così, della sua storia che è nota perché è considerata un po' l'icona del 77, a torto o a ragione, ma il tentativo è stato quello di contestualizzare questa foto, cioè cercare di raccontarne appunto la storia dentro quel contesto del tutto particolare, non solo del movimento in generale del 77 in cui è iscritta, ma in specifico delle vicende particolari di quella componente, diciamo, di movimento autonomo, dell'autonomia operaia milanese, e di una componente dentro la componente dell'autonomia, cioè di una frazione interna al movimento autonomo milanese particolare, dentro il quale ci stava un'altra piccola componente che era un collettivo di quartiere che ha dato vita, diciamo, a questo evento, a questa questione, a questa sparatoria che è accaduta in questa via milanese, in via De Amicis, nei pressi della prigione di San Vittore, dista a poche centinaia di metri dalla prigione questa strada, e quindi è il tentativo appunto di raccontare questo scatto dentro quel contesto storico particolare.
Tra l'altro, appunto, è un contesto molto particolare, perché a rileggere, soprattutto magari noi che siamo un po' più giovani, a rileggere un libro e capire che poi il movimento veniva formato realmente non da gruppi abbastanza, se vuoi, slegati dal contesto della città, ma quasi come se ogni piazza, ogni via, comunque ogni quartiere avesse più collettivi, più appunto più persone pronte che si auto-organizzavano, appunto formavano poi degli spezzoni di movimento, proprio spesso e volentieri magari legati dall'appartenenza da un quartiere stesso. Ma questo è anche un libro in qualche modo che va anche oltre, perché almeno se leggendo il tuo testo, leggendo anche altri testi, segna quasi come se quella giornata segni un punto di quello che è stato il movimento milanese. Tu stesso, se non sbaglio, nel tuo testo dici che da quel momento in poi qualcosa comunque cambiò nel movimento milanese stesso.
Ma sì, intanto occorre dire che c'è un dato milanese originale della vicenda dell'autonomia operaia a Milano. L'autonomia operaia a Milano ha espresso, diciamo, il 77 è accaduto prima, è accaduto nella seconda metà del 76. Quando a Roma, diciamo, è scoppiato il movimento del 77, a partire dal febbraio, no? Dall'università, dal 1 febbraio, 2 febbraio, con la manifestazione dove sono rimasti feriti Paolo e Daddo, Piazza Indipendenza, che ha dato il via al 77 nazionale, ma insomma con epicentro Milano poi dopo Bologna. In realtà a Milano la fase, diciamo, alta del movimento si era già avuta alla metà del 76. E il movimento, diciamo, era stato nella sua dimensione, diciamo, di massa, aveva già subito una grossa sconfitta o un processo già repressivo pesante nel dicembre del 76 con le vicende della Scala, del tentativo di boicottare questa rappresentazione alla Scala promossa dai circoli del proletariato giovanile a Milano, che si è risolta in un disastro dal punto di vista degli scontri di piazza, con centinaia di feriti, moltissimi arresti, eccetera. E diciamo il movimento reale, cioè il movimento del proletariato giovanile, ai circoli del proletariato giovanile, che avevano avuto un'espansione spaventosa, molto significativa, molto grande, insomma, nella seconda metà del 1976, questi sei mesi, insomma, dalla primavera all'autunno, all'inverno, avevano subito questo smacco. E poi non è che il movimento fosse finito lì, ovviamente, però aveva già, insomma, era un po' rifluito e a garantire, diciamo così, la tenuta della tensione erano soprattutto i collettivi territoriali di quartiere, che erano numerosi, fortemente radicati all'interno dei vari quartieri milanesi, che riuscivano a tenere, diciamo, la piazza ancora, a collegarsi alle realtà. Però non è che a Milano c'era la realtà che c'era a Roma o a Bologna, cioè aveva un po' esaurito le manifestazioni di massa a Milano non avevano, diciamo, la tensione e l'imponenza che hanno avuto a marzo a Bologna e per lungo tempo invece a Roma, per molto più tempo a Roma, ecco. Per cui era una situazione del tutto particolare quella milanese.
Io volevo soffermarmi un attimo, Sergio, proprio su quella, il giorno della Scala, no? Perché è un po' il paradigma di tutti gli anni 70, se vogliamo, il rapporto tra Stato e movimenti. Cioè, tu giustamente hai detto, nel 67 Milano c'è questa grossa espansione che coinvolge tutti i settori del movimento, della formazione dei circoli del proletariato giovanile, no? Tra l'altro anche realtà, i comitati antifascisti si trasformano, quindi si radica nel territorio questa grossa presenza, no? Che poi sarà lo stesso soggetto, cioè i giovani che vedremo nel 77 a Roma e a Bologna. Ecco, diciamo la giornata della Scala viene concepita come questi giovani che già cominciavano ad avere il morso della precarietà, del lavoro nero, perché già la crisi dal 73 cominciava a macinare le condizioni, a peggiorare le condizioni materiali di questo nuovo proletariato, questi nuovi giovani che accedevano al mondo del lavoro e anche alla realtà urbana, quartieri sempre più privi di servizi e così via. Ecco, ora non so come fu concepita quella giornata di protesta per la Scala, un po' come quella del 68 della bussola, se vogliamo, cioè il tentativo di dire: qui c'è una grossa crisi, noi stiamo appunto pagando pesantemente questa crisi e voi fate lo sfarzo enorme, no? A quella però, quello che io stavo a Roma, però a quello che si è saputo, poi andai a parlare con i compagni a Milano, ci fu una repressione tra le più feroci mai viste in quel decennio, cioè addirittura il centro di Milano era bloccato da tutte le persone venivano bloccate purché non avessero il biglietto oppure l'abbigliamento di essere fruitori della Scala, cioè quel tipo di grande borghesia che c'era la Scala. Cioè una repressione veramente di classe, così smaccata, così feroce, che io credo che lì appunto c'è un po' la base della grossa incazzatura, che poi, anche se non più così massiccia, perché dopo quella batosta, cioè, però volevo sottolineare questo, quella cioè la sconfitta, e tu hai detto, comunque l'aggressione o comunque la repressione del movimento del proletariato giovanile a Milano fu prevalentemente militare, poi con delle ripercussioni anche politiche. Però voglio dire, ecco, i fatti di De Amicis ed altri innalzamenti dello scontro possono trovare la loro matrice, la loro origine in questa grossa repressione, ma veramente di una volgarità mai vista, come per dire, lo Stato garantisce totalmente anche questo oltraggio, diciamo, a una situazione di crisi in cui noi blocchiamo una città garantendo soltanto l'ingresso alla Scala e il resto reprimiamo violentemente. Ci furono centinaia d'arresti, tra l'altro, quella giornata spaventosa.
Sì, anche dei feriti, perché ci sono stati pasticci anche sulla questione del lancio di bottiglie, molotov, che se li sono tirati addosso, per cui i ragazzi finiti all'ospedale bruciati. C'è stata una cosa... diciamo una disfatta dal punto di vista, come si diceva una volta, militare, dal punto di vista della piazza, diciamo. È stata proprio una disfatta, perché non, e questo ha avuto poi dopo un esito molto negativo in termini di riflusso, diciamo, di quella componente proprio di massa costituita appunto dai circoli del proletariato giovanile. Perché il processo è stato un po' questo: c'è stata Parco Lambro, l'arco del movimento milanese del 76 va dal fallimento del Parco Lambro, di una festa finita male, nel senso dove ci sono stati un'affluenza di 100.000 persone che hanno vissuto ovviamente una condizione di ghettizzazione all'interno di quella festa, hanno fatto saltare l'ideologia della festa, appunto. E da lì, diciamo, che quando è crollata questa cosa, per questa festa era la festa del proletariato giovanile, organizzata soprattutto da, che già aveva alle spalle una storia lunga, i festival pop, Renudo, eccetera, dall'inizio degli anni 70. Si sono accumulati e accumulati, sono arrivati a questa mega festa organizzata un po' da tutti, da Lotta Continua, dai gruppi extraparlamentari milanesi e dall'autonomia, diciamo, e da Renudo, che aveva, diciamo, aveva il marchio di fabbrica dell'organizzazione di questi festival, no? In cui confluiva un po' di tutto, erano queste feste pop, diciamo, del proletariato giovanile. E lì c'è stato un disastro, perché non c'era l'organizzazione in grado di far fronte ad un afflusso di persone così numerose, eccetera. Non funzionava la questione
quella canzone di Manfredi,
esatto, c'è una canzone straordinaria di Gianfranco Manfredi che spiega molto bene il sentimento, diciamo, che si è vissuto dentro quel fallimento del Parco Lambro. E lì è stata anche la fine, diciamo, dell'ideologia della festa, ecco. E poi mi ricordo che c'è stato un numero della rivista Rosso che ha analizzato proprio questa sconfitta, questa frustrazione, questo disastro, diciamo, la festa è finita, malissimo. E che fare allora se questi festival pop si sono trasformati in luoghi ghettizzati, dove si cercava di autogestire che cosa? In fondo la miseria del ghetto, eccetera. Allora la parola d'ordine è stata: benissimo, la festa va fatta alla città. Ecco, è stata un po' questa. La parola d'ordine è stata: basta stare dentro i recinti e i ghetti, facciamo la festa alla città. E quindi dalla primavera del 76 è montata questa praticamente la gente che stava dentro questo recinto si è riversata veramente sul piano metropolitano, dentro la città, e ha fatto proliferare in una maniera incredibile questi centri del proletariato giovanile. La cosa è stata così di una dimensione così ampia, così vasta, che addirittura un'organizzazione come quella del movimento studentesco, che si era trasformato in organizzazione politica con la sigla Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, i cosiddetti capagnani, Capanna e questi altri, che avevano una forte tradizione di presenza a Milano, e loro stessi che avevano, diciamo, il controllo sui comitati antifascisti, che erano, avevano anch'essi una, erano collettivi di quartiere che vigilavano, no, con l'antifascismo sui quartieri eccetera, hanno trasformato i loro collettivi antifascisti in i loro comitati antifascisti in circolo del proletariato giovanile. Per cui paradossalmente nell'autunno del 76 è successa una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato: c'è stato addirittura un avvicinamento tra le posizioni del movimento su questi temi, perlomeno giovanili, tra, perché opportunisticamente il movimento dei lavoratori per il socialismo avevano capito che i livelli di massa andavano orientandosi verso altri lidi, diciamo, e allora c'è stato anche un avvicinamento, diciamo, una interlocuzione che era fuori dalle cose, insomma, tra le componenti dell'autonomia e il movimento lavoratori per il socialismo. Addirittura queste componenti MLS hanno partecipato ad esempio, non alle riappropriazioni dei supermercati e non a queste cose, però, ad esempio, alle riappropriazioni nei cinema e nei concerti, sì. Hanno attentato. Poi questa cosa è durata pochissimo, nei primi mesi dell'autunno, e però bisogna dire che l'happening del proletariato giovanile che ha portato all'evento della Scala è stato organizzato, è stato promosso, non organizzato, è stato promosso dal movimento dei lavoratori del socialismo, che controllavano diciamo, logisticamente gli spazi dell'università statale, ancora avevano una grossa capacità di controllo e di governo delle cose lì dentro, e hanno promosso e hanno proposto che si facesse all'interno della statale, cosa che è stata fatta. E dentro questo grande happening in cui sono un po' convenuti tutti questi circoli del proletariato giovanile milanese, e non solo, perché quando noi parliamo di Milano dobbiamo considerare che non era solo la dimensione milanese del centro di Milano, ma erano soprattutto le periferie e ancora soprattutto gli hinterland, ma ancora soprattutto la grande provincia milanese, che sia a sud, a est, a ovest che a nord, per cui arrivava a sconfinare nelle province di Brescia, per dire, no, Varese, Como, che era a nord, nord Milano, insomma, poi oltre all'hinterland, Rho, Pero, eccetera. Per cui questo happening cosa ha fatto? Dico, questo happening, i ragazzi, diciamo, più giovani così, secondo me anche un po' ingenuamente, hanno proposto questo boicottaggio della Scala, che era una maniera un po' così, a distanza di anni, di rinverdire la vicenda del 68, del boicottaggio del 68 e la contestazione della Scala. E sono stati anche un po', c'è stato un tentativo da parte dei compagni più esperti, un po' più vecchi, diciamo, un po' più esperti di cose di piazza, eccetera, di dissuaderli, di guardate che forse è una cosa arrischiata. E però davanti a questa determinazione di gente così giovane e determinata, ovviamente nessuno ha voluto mettere il cappello, fare dinieghi, eccetera. E questi ragazzi sono andati in piazza, di fatto ovviamente l'MLS non si è prestata a coprire con i propri efficienti servizi d'ordine, no, nulla di tutto questo. Ma devo dire, neanche l'autonomia, ha lasciato un po' fare, e da qui ne è venuto fuori un macello dal punto di vista dell'esito di quell'appuntamento di piazza con questi ragazzi molto giovani. E da lì, e dopo, l'esito è stato traumatico, perché una parte di queste persone, voglio dire, hanno imboccato poi, voglio dire, percorsi di disimpegno. Adesso non voglio addebitare a questo il fatto che poi a partire dal 77 è dilagata l'eroina in maniera spaventosa a Milano e nell'Interland, però diciamo questa cosa ha contribuito a creare frustrazione e disagio e così un po' di sfiducia rispetto alla possibilità di conquistare attraverso le lotte, no? Obiettivi concreti, eccetera. Per cui c'è stato, sì, un meccanismo di ma ovviamente questo ha riguardato l'area larga e forse meno politicizzata, e quella, diciamo, più di massa e più giovane proprio, no? Si trattava di adolescenti, allora erano ragazzi che andavano dai 15 anni ai 20 anni, insomma, anche meno, insomma, erano giovanissimi, erano studenti liceali o lavoratori, cioè giovanissimi. E però non è che questo ha segnato la fine del movimento a Milano, ma sicuramente lo ha, diciamo, lo ha un po' traumatizzato, e quando poi il movimento del 77 è scoppiato, appunto, come dicevo prima, a Roma e a Bologna con quell'intensità e con quella rilevanza di massa, Milano si è trovata un po', come dire, spiazzata, sfasata rispetto a quel contesto, no? E a reggere la piazza sono rimaste, diciamo, le strutture di massa, ma delle organizzazioni politiche, non i gruppi extraparlamentari, già c'erano, avevano loro, erano già in crisi, non era ancora manifesta la crisi, ma avevano, diciamo, la loro area consolidata, eccetera. Ma gli elementi, diciamo, del movimento innovativo e così, erano un po', voglio dire, erano un po' governati da questi, da queste componenti della, dell'autonomia, che nel libro vengono un po' individuate, no, in tre aree milanesi, no? Una era quella che faceva capo alla rivista Senza Tregua, no, con questi esponenti, già c'era stata una scissione tra Oreste e gli altri, ma comunque faceva capo, diciamo, a questa componente con un riferimento classicamente operaista, con un riferimento più classicamente operaista, diciamo,
una parte,
no?
Di lotta con la sinistra. Lotta continua,
è un pezzo di potere, operaio. Era il pezzo di potere operaio, diciamo, che non si era sciolto subito, si era sciolto dopo,
e le due correnti
di lotta continua, la corrente e la frazione, che erano uscite nel corso del 74, poi avevano dato vita a questo nucleo che faceva riferimento a questa rivista che si chiamava Senza Tregua, che aveva una forte presenza dentro grandi le fabbriche, Sesto San Giovanni, e poi avevano la presenza nelle fabbriche, la Magneti Marelli, la Falca e altre grosse fabbriche milanesi. E poi invece c'era quest'altra componente, che era quella, diciamo, che faceva capo la rivista Rosso, che non aveva la stessa presenza e forza, diciamo, operaia in questi poli industriali, però aveva una forte, diciamo, teorizzava questa cosa dell'operaio sociale, per cui aveva una presenza significativa nella cosiddetta fabbrica diffusa, ed era una componente, voglio dire, molto numerosa, molto consistente, che era riuscita negli anni precedenti a costruire, appunto, la realtà di questi comitati, questi collettivi territoriali. E la terza componente era quella che faceva capo ad Andrea Bellini, che era un compagno, faceva capo di un collettivo che principalmente si era formato sulla tematica antifascista, e poi aveva un po' aderito alle tesi dell'autonomia. E però, diciamo, aveva una funzione prevalentemente, diciamo, da servizio d'ordine di piazza. Ecco. Queste erano grosso modo le tre aree militanti in quel contesto di inizio 77 a Milano, che poi le abbiamo viste presenti all'interno delle vicende narrate nel libro il giorno, il 14 maggio.
Io faccio la domanda a entrambi gli interlocutori, perché leggendola, storiografia, mi viene un po' da sorridere a dire la storiografia ufficiale, o comunque quella più mainstream, o comunque quella più, no, della sinistra più o meno istituzionale italiana, si erano sempre fissate queste due tappe, 12 dicembre 69 e poi lo russo Giorgio Namasi, come i due momenti in cui c'è stata l'impennata, no, lo strappo verso una radicalizzazione. Poi, leggendo invece anche altri testi, leggendo, no, la storia nella complessità, invece poi si può evincere che invece magari c'è stata una crescita che è stata costante. Dunque, cosa c'è poi realmente di vero in queste teorie?
Ma non è molto facile.
No, appunto, però siccome viene sempre fatta così.
Purtroppo i storici è problema loro. Perché, come ha raccontato bene questo pezzo di storia, Sergio, cioè ci sono già dal 68 fino, se vogliamo, all'80, c'è stato un andamento ondivago, spesso carsico, a volte che esplodeva, ma le cui ragioni sono intrecciate tra ragioni oggettive, la crisi che macerava, eccetera, i soggetti sociali che cambiavano, ovviamente lo Stato che reprimeva anche con forza più o meno, e quindi disgregazione, riaggregazione del movimento poi produceva, cioè, però è un iter, cioè spezzare, secondo me, no, questo quindicennio in frazioni, secondo me non è che aiuta molto. Tu che ne, no?
No, noi prendiamo ovviamente a riferimento, si prendono a riferimento queste date perché sono quelle, diciamo, elevate a significanza, così, no? Però, come sappiamo, non è che fanno mai da spartiacqua netto, no? È evidente che alcuni accadimenti hanno fortemente influenzato scadenze politiche, no? In un contesto come quello di grande tensione, come quello dell'inizio 77, diciamo la primavera del 77, è ovvio che accadevano tutti i giorni delle cose, per cui ogni cosa che accadeva ne influenzava quella successiva. Cioè, come dire, è vero che l'evento del 14 maggio trattato in questo libro, su questo evento hanno pesato fortemente le due cose di cui accennavi tu all'inizio della trasmissione, cioè è evidente che la morte di Giorgio Namasi ha molto pesato, ma anche questa forma, voglio dire, della presenza di queste squadre poliziesche travestite, diciamo, no? Così, infiltrate, travestite da manifestanti armate. Poi si è scoperto, si è visto, ma anche abbastanza presto, nonostante che il ministro degli interni Cossiga negasse, cioè era evidente, cioè si sono viste le fotografie, sono forniti i filmati, questi hanno sparato, vuol dire sparavano, e anche addirittura i poliziotti in divisa hanno sparato dietro le colonne.
Sì, anche perché non ci fu soltanto Giorgia Ramazzi rimasta uccisa, ma anche altri feriti.
Certo, cioè, era appunto, per cui questo uso delle provocatorie un po' così... delle sparatorie di piazza in piazza vuol dire è stata una cosa, e poi anche la maniera in cui è stata uccisa questa ragazza, vuol dire un colpo alla schiena, che ricordava anche questa vicenda precedente di Lorusso, insomma questi morti in piazza così sparati dalla polizia, non è che abbia poco influito questa vicenda, ma a Milano nello specifico credo che abbia influito questo che è accaduto a Roma, ma io sono certissimo che ha influito invece altrettanto se non di più l'arresto degli avvocati, perché questi avvocati, Sergio Spazzali e Nanni Cappelli, soprattutto Giovanni Cappelli, era a tutti gli effetti, ma anche, erano due avvocati anche molto bravi, stimati, erano due grandi professionisti eccetera, ma non è che fossero due avvocati che difendevano i compagni, erano due militanti politici interni a processi anche organizzativi, non è che fossero due bravi professionisti che si, come è accaduto e accade anche adesso, che i compagni hanno degli avvocati che li difendono, questi erano compagni a tutti gli effetti, cioè erano militanti, e un arresto, arrestare due avvocati è in quel contesto, tra l'altro, no? E con accuse di associazione sovversiva eccetera, e metterli in carcere eccetera, e quest'area militante, diciamo, dell'autonomia milanese ha vissuto la cosa come un segnale fortemente provocatorio e un segnale molto pesante, per cui hanno pensato, la reazione istintiva è stata quella di reagire e non fargliela passare questa cosa, era indispensabile dare un segno esplicito di reazione a una cosa di questo tipo. Tra l'altro in quell'inchiesta ha costretto alla latitanza anche un altro dirigente che era molto stimato a Milano dell'autonomia, Gianfranco Pancino, che è rimasto latitante per sempre, poi è finito rifugiato in Francia e ha risolto i suoi problemi qualche anno fa, ma voglio dire, quindi e altre persone ancora sono state coinvolte, arrestate, per cui è stata un'inchiesta che è andata proprio a colpire pesantemente appunto il Soccorso Rosso, quindi ha contribuito anche ad esasperare un po' gli animi questi precedenti non è che non abbiano inciso, non abbiano determinato, vuol dire, scelte, comportamenti e tensioni dentro quella giornata, ma io non lo dico a scopo giustificativo, cioè diciamo che queste cose sono contate. Poi quello che è accaduto in quel giorno è stata una cosa molto controversa, complessa, che nel libro si tenta di raccontare, nel senso che non è stata una scelta univoca, predeterminata, quella di provocare una sparatoria dove è rimasto anche ucciso un vice brigadiere di polizia. Non era neanche voluto da parte dello stesso collettivo, diciamo, che ha ingaggiato questa cosa, non era preordinato, non era voluto. Una serie di circostanze, certamente la tensione e anche gli accadimenti precedenti hanno, diciamo, contribuito a che accadesse questa faccenda.
Sì, sicuramente la rabbia che c'era in piazza quel giorno, quella viene anche raccontata, la rabbia, la determinazione, l'incazzatura, se vuoi anche un sentirsi quasi con le spalle al muro, perché uccidono una compagna a Roma due giorni prima, vengono arrestati gli avvocati, in qualche modo si ha la sensazione, leggendo questo libro, che una parte del movimento, molti dei compagni e delle compagne, sono sentiti un po' con le spalle al muro, quasi come se fossero accerchiati.
Questo da una parte, dall'altra parte non bisogna dimenticare che diciamo alle spalle di questo, in un tempo molto ravvicinato precedente a questo accadimento, c'erano stati altri due eventi sulla piazza milanese di grandissimo rilievo. C'era stato il 12 marzo, che è la data diciamo così un po' insurrezionale della primavera del 77 a Roma, è stato un giorno che ormai è entrato nella storia sia a Bologna che a Roma. Il 12 marzo a Milano erano rimasti pochi un numero non ampio di militanti dell'autonomia, però questo non ha impedito che ci fosse, che si organizzasse una manifestazione, e in quel giorno c'è stato un attacco alla sede della Lombarda, cioè la manifestazione si è conclusa, diciamo, con una sparatoria contro la sede dell'Asso Lombarda, e dove, voglio dire, hanno sparato decine e decine di persone contro questa sede dell'Asso Lombarda, e questo, e poi anche la stessa cosa è successa la settimana dopo, il 18 marzo, ci sono state altre sparatorie, eccetera. Quindi era una cosa che stava di per sé anche montando, questo uso delle armi dentro i cortei e questa teorizzazione dell'utilizzo delle armi, cioè questa teorizzazione dei cortei armati, in sostanza, no? Che non avevano chi li teorizzava, chi teorizzava questa cosa, non aveva solo l'obiettivo, diciamo, come obiettivo quello, diciamo, di tenere distante la polizia o intimidirla o dire non attenzione, perché se spariamo anche noi, attenzione che non passa liscia, non puoi sparare perché siamo armati anche noi, eccetera. Quindi una funzione dissuasiva nei confronti, aveva anche una funzione, diciamo, teoricamente fondata sul fatto che dentro questi quartieri occorreva cominciare a costruire e ad affermare un contropotere effettivo e un controllo anche militare dei quartieri, dentro, cominciando a costruirlo dentro scadenze particolari, per cui addirittura in questa circostanza quel che si pensava non era fare una sparatoria con la polizia di carattere simbolico, come poi è accaduto così, e anche un po' improvvisato. L'idea era quella, magari, di poi di rifluire in un quartiere amico, che era quello corrispondente a San Lorenzo a Roma, che era il Ticinese a Milano, che è un quartiere che corrisponde a San Lorenzo, dove c'è sempre stata storicamente la maggiore concentrazione di sedi politiche delle organizzazioni extraparlamentari, rivoluzionarie, eccetera. È un quartiere, diciamo, con una forte presenza di, anche abitativa, di gente di sinistra, eccetera, e lì dentro, voglio dire, occupare anche il quartiere militarmente, eccetera. C'era tutta una teorizzazione sull'uso dei cortei armati in funzione anche di esproprio proletario, esercizio del contropotere proletario, eccetera. Assurdo o meno che fosse, questo un altro discorso, valutare se fosse sensato o meno questa teorizzazione, ma è dentro questo contesto che è accaduto quel fatto.
Noi abbiamo adesso al telefono invece Tano D'Amico, che in qualche modo è stato anch'esso uno di coloro che ha raccontato questo, attraverso l'immagine, ovviamente in una maniera totalmente diversa, che ha raccontato quelle immagini. E a lui volevamo raccontare, ovviamente non soltanto a lui, volevamo chiedere qual è stata la forza in quegli anni di determinate immagini, perché poi è anche vero che il 77, come anche gli anni limitrofi, nella memoria di molte e molti di noi viene racchiusa nell'immagine della cacciata di Lama. C'è una foto famosissima, no? del camion spaccato, c'è questa foto del 77 di Via De Micis. Tutto questo ora è molto più difficile, visto che ormai la fruizione delle immagini, di video, ormai siamo talmente intossicati da video e immagini, spesso durante i cortei stessi sui siti online, nei media mainstream, vedi o la diretta video del corteo, vedi comunque già subito l'immagine. Come cambia tutto questo, Tano? Ovviamente buonasera.
Il discorso delle immagini è difficile, ecco, tante volte uno, per semplificarlo, tentando di semplificarlo, lo appiattisce sui mezzi, ecco, come si fa nei giorni nostri ora, cioè, nel senso, il discorso delle immagini è difficile perché si tende a sottovalutare il fattore umano, cioè gli occhi di chi guarda. Secondo me le immagini sono una prova solo degli occhi di chi guarda. Le immagini raccontano il modo di guardare. Le immagini non è che possono raccontare gli avvenimenti, cioè perché sappiamo.
Però li fissano.
È difficile perché sono sempre di parte. Ecco, noi possiamo vedere delle immagini buone o delle immagini cattive. Per me le immagini che si appiattiscono sull'avvenimento sono cattive, cioè le immagini che non chiedono allo spettatore di completarle sono cattive. Ecco, questo volevo dire. Ecco, quando tu dici ai giorni nostri noi siamo intossicati dalle immagini, non è che le immagini, ci autointossichiamo con le immagini, cioè c'è questa cosa, questo tendere a fare tantissime immagini, ma senza vedere che dicono quelle immagini. Cioè si è affermato un brutto modo di pensare alle immagini, cioè le immagini sembra che siano delle onde emanate dagli avvenimenti che delle macchine captano. Quindi quello che captano le macchine captano diventano le immagini di quell'avvenimento. Non è vero. Non è vero, le immagini, cioè sono quello che quegli occhi hanno visto, quegli occhi che guidano le macchine hanno visto o vogliono vedere. Non lo so se mi spiego.
No, ti spieghi molto bene. Tra l'altro in questo libro c'è un passaggio di Umberto Eco che fa un po',
sì,
no, racconta come questa immagine fondamentalmente rappresenta l'isolamento di alcuni pezzi del movimento, in questo caso in questo gruppo che ha sparato contro le forze dell'ordine, dandogli, no, un significato simbolico. E qui, no, torno un po' al discorso che hai appena, sì, fatto.
Al di là, ecco, al di là di Umberto Eco, quell'immagine a cosa è servita? Quell'immagine è stata lo scalpo che la stampa tutta quanta aspettava per mettere in croce il 77, per crocifiggere il 77, per annientarlo, per torturarlo. Quell'immagine è stata un po' l'alibi per tutto quello che è capitato poi, per il 7 aprile, per quello che capitava nelle strade, come dire, quelli sono dei mostri, cioè quelli, e infatti, cioè quell'immagine non rappresenta bene nemmeno il giovane che spara, non lo rappresenta bene, lo allontana da tutti i cuori, lo rende, come si dice, lo rende un singolo teppista. Ora, anche se ha degli altri intorno, rappresenta malissimo quel ragazzo. Ecco lì, lì la cosa più orrenda di quella giornata è quella fotografia.
Io non so se voi siete d'accordo con quanto.
Ciao Danno, sono Salvatore.
Ciao.
Ne abbiamo già parlato, però è bene riportarla qui questo dibattito. Intanto c'è quella costruzione grafica, ha ristretto il campo, perché nella fotografia originale si vede dietro il ragazzo, il compagno che spara, a 20 metri si vedono centinaia e centinaia, cioè il pezzo del corteo che sta lì, non è che sta dall'altra parte. Quindi
è vero, ma ora secondo me un'immagine vale per cosa? Per quello che mette in moto. Ecco, io non ho una visione come quella del giudice, come quella di Umberto Eco, come quella di qualche altro, queste cose eccetera, che legge le immagini per quello che dice. Si vede il corteo, si taglia il corteo, cioè non è questo, è un'immagine che demonizza quel ragazzo, che lo demonizza, cioè, come dire, è una brutta immagine. E se noi pensiamo a quello che è capitato, quante vite sono state bruciate intorno a quell'immagine, e di fatto è così, noi vediamo delle immagini che sono delle buone immagini. Che cosa vuol dire delle buone immagini? Che chiamano il contesto, che suggeriscono il contesto, che sono capaci, anche se non lo fanno vedere, anche se fanno vedere soltanto due mani, qualche occhio, delle orecchie, eccetera, ma chiamano tutto quanto un contesto. Quell'immagine non chiama il contesto, non chiama tutte quelle cose bellissime, saggissime, e bisogna dire la memoria bellissima che Sergio Bianchi ha fatto di quei giorni, di quell'anno e anzi di quegli anni. Cioè Sergio Bianchi è stato molto bravo anche nelle pagine che ha scritto sul libro, è stato molto bravo, ma quell'immagine non chiama il contesto che Sergio Bianchi ha esposto così bene. Quell'immagine è un'immagine a sé stante, quell'immagine, come dire, è stata trattata come il diavolo, ecco, quello e quelli sono quelli che dobbiamo combattere con ogni mezzo, cioè quella, per questo è stata usata quell'immagine, quell'immagine è stata attesa, aspettata, cioè quell'immagine era quello, cioè bisogna dire, io che ho vissuto quegli anni, bisogna dire che i maggiori settimanali, i maggiori giornali aspettavano quell'immagine, suggerivano di fare quell'immagine, come si dice, parlavano ai fotografi più sprovveduti, più qualunquisti, ecco, chiedendo esplicitamente quelle immagini, e poi quell'immagine arrivò.
Tano, sono Sergio, ciao.
Certo, Sergio.
No, come sai, io non sono del tutto d'accordo con questa tua lettura. No, sono
È il bello della vita.
Ecco, certo.
È il bello della
vita. Certo. No, sono d'accordo assolutamente sulla cosa che dicevi all'inizio, cioè che l'immagine non è qualcosa di oggettivo, ma è che qualcosa, cioè soprattutto da parte di chi fa il lavoro che fai tu, c'è una determinazione soggettiva nel e si vede come e si vede nei tuoi scatti, cioè se il 77 è raccontato da te è entrato nella storia, eccetera. Sì. Ma la questione però è questa, cioè, che ci piaccia o no questa foto, ci piaccia o no, dietro questa foto ci sono dei fatti. Sì. Nel 77 c'erano anche questi fatti.
Certo,
accadevano anche queste cose. Certo. Questo ragazzo che poi dopo questa vicenda, già prima di questa vicenda, immediatamente poco dopo questa vicenda eccetera, è una persona che ha scelto di militare all'interno di un'organizzazione armata, è diventato un militante della lotta armata milanese, è stato incolpato anche di azioni molto gravi, diciamo gravi secondo il codice penale eccetera eccetera, è un militante rivoluzionario che ha scelto di fare la lotta armata, certo. Quindi in questo momento lui era accolto dentro un qualche cosa che rappresentava già una scelta che aveva compiuto.
Sì.
E questa cosa, che ci piaccia o no, nel 77 c'era.
Ecco,
questi fatti c'erano, finisco subito, sì. C'erano. E è ovvio che voglio dire, questa fotografia nello specifico si è prestata sicuramente ad un'opera di criminalizzazione, ma io ti dico, adesso ti sto dicendo una cosa, ma non prenderla come cosa, di polemica. La fotografia che fa un po' da contraltare alla presenza in piazza di persone armate interne al movimento, riconosciute dal movimento, è la tua straordinaria fotografia di Paolo e Daddo, e nello specifico, almeno io ne conosco solo due di fotografie, credo di una sequenza, comunque due fotografie in cui Paolo e Daddo arriva armato con in mano una pistola a soccorrere il suo compagno Paolo a terra già ferito dai colpi della polizia. Il fotogramma successivo Daddo raccoglie, cioè si vede con due pistole in mano mentre raccoglie il suo amico nel tentativo di portarlo via, poi sappiamo che un secondo dopo sarà falciato anch'esso da una raffica di un mitra della polizia e sarà ferito anche lui. Allora la mia domanda è questa. Siccome in quel contesto, in quella contingenza di pochi secondi, anche dei poliziotti sono rimasti feriti, ed è stato acclarato che questi poliziotti sono rimasti feriti dalle pistole di questi due compagni, se uno scatto della tua macchina fotografica avesse ripreso questi compagni che sparavano, che differenza c'era, voglio dire, dal punto di vista dell'utilizzo mediatico e criminalizzante, no? Che cosa avresti rappresentato? Allora, la fortuna, o perlomeno l'occasione, è tale per cui si è creata la situazione per cui il tuo scatto ha rappresentato il compagno Daddo in un attimo, in un gesto di solidarietà straordinaria. E te lo dico perché tu sai, e qui ne approfitto anche l'occasione, il prossimo libro che faremo sarà vorrei fare il libro di questa tua fotografia. Perché è una fotografia del 77 straordinaria, secondo me anche più bella di questa, più importante di questa. Però la mia domanda, capisci qual è?
E se tu
avessi ripreso...
E guardiamo le immagini come se fossimo spettatori al cinema e non come se fossimo dei giudici che dicono ma c'ha due pistole in mano, ce n'è una, quello... Cioè, come se fossimo degli spettatori al cinema. E bisogna dire che c'è l'immagine... di Milano, chiamiamola così, tanto per capirci, le immagini di Milano, noi siamo al cinema e non ci viene da parteggiare per quel ragazzo, almeno io la vedo così, eh? Vediamo quell'altra immagine, pensiamo di essere al cinema senza sapere il perché, il per come, come per l'altro, senza sapere il perché, il per come, senza sapere il contesto, eccetera. Quell'immagine, ma questo lo so, poi io non uso delle parole mie, cioè c'è uno che ha scritto un libro sul 77 che non appartiene alla parte nostra, che mostrizza il 77, però quando parla di quell'immagine, quella di Paolo e Dado, dice sembra un film di Peckinpah, sembra una bellissima immagine di un film di Peckinpah. E il film di Peckinpah non è che noi siamo d'accordo con i personaggi dei film di Peckinpah tantissime volte, però diciamo è bellissimo, cioè ci fa entrare dentro un contesto eccetera che magari potrebbe essere anche il nostro.
È vero, so Dado, posso dire, cioè dai, è vero, scusami Dado, è vero, no, Tano, scusami. Questo.
Mentre quell'altra non ci fa nemmeno te fa entrare, io penso che nemmeno, cioè non ci viene da fare da entrare in quel contesto, non è che ci invita a entrare in quel contesto, devo dire che ci allontana da quel contesto.
Posso dirti una cosa? Termine di contesto, Tano. Io credo questo, allora, io credo che quello che è accaduto, perché se vedi il dato oggettivo, cosa è successo? Ci sono state due sparatorie nel contesto di due manifestazioni di movimento.
Allora, aspetta, voglio dire, dal punto di vista come al cinema, guardiamole come al cinema.
Sì, Tano, però dal punto di vista oggettivo, che cosa è successo? Sì. Nel corso di due manifestazioni di massa, sì, alcuni compagni hanno ingaggiato una sparatoria nei confronti con la polizia. In un caso e in quell'altro. Voglio dire, è successo questa cosa. A Roma il contesto in cui è avvenuta questa sparatoria era completamente diverso dal contesto in cui è avvenuta la sparatoria a Milano. E cioè bisogna ricordarsi che il 2 febbraio in Piazza Indipendenza, quando c'è stata la sparatoria tra Dado e Paolo e i poliziotti, era il giorno precedente, un fascista avevano sparato in testa, tu lo sai meglio di me, a Bella Chioma, riducendolo in fin di vita, tant'è che tutti pensavano che non se la potesse cavare, era in coma. Cioè. E quello era il giorno successivo. Allora il corteo è uscito, è andato a dare fuoco alla sede dei fascisti in via Somma Campagna, e in Piazza Indipendenza, quando è arrivata una macchina della polizia, credo un 127, non so, neanche contrassegnata, cioè era una macchina civile, la macchina civile, con agenti in borghese, neanche in divisa, sono scesi armati.
E una
allora, dentro quel contesto, i compagni hanno sparato pensando di difendere il corteo, visto che il giorno soltanto era caldissima la cosa. Allora, da lì in poi Paolo e Dado sono sempre stati difesi e rivendicati dal movimento. Il contesto in cui è accaduta quest'altra storia pochi mesi dopo, a maggio, quindi tre mesi dopo, non tre anni dopo, era completamente diverso, cioè io nel libro cerco di spiegarlo, tant'è che non c'è stata possibilità e capacità e veramente di gestire e di rivendicare questo evento, perché è stata una cosa al di fuori della possibilità poi di essere difeso. Io sto parlando non dell'immagine in questo caso, sto parlando del contesto, che però poi è funzionato anche dal punto di vista della criminalizzazione o meno dell'immagine, perché ripeto, anche se ci fosse stato uno scatto in cui Dado sparava in direzione della polizia e si vedeva il poliziotto che si sarebbe quella cosa sarebbe stata gestita da decine di migliaia di persone. Questa fotografia a Milano non l'ha difesa nessuno, non l'ha difesa nessuno. I militanti di questo collettivo sono stati isolati dalle loro stesse compagni.
Ecco, cioè, quello che io vorrei dirti, cioè esistono anche degli argomenti, ma questo non lo è, degli argomenti turpi che producono delle immagini bellissime, invece degli argomenti edificanti che producono delle immagini orribili. Non lo so se mi spiego. Io per comodità di discussione eccetera non vorrei entrare nei fatti, non voglio essere né giudice né storico, voglio essere, ecco, come una persona che si vede uno spettacolo al cinema o si sfoglia un libro in casa, Ecco, esistono delle immagini che mi chiamano, esistono delle immagini che mi respingono, al di là della cosa che rappresentano. Esistono degli uomini, delle donne che hanno lavorato con le immagini su degli argomenti di per sé turpi, che quando è che guardiamo le loro immagini ci richiamano un ruolo di uomini, di esseri umani che giù, che danno un giudizio su quelle cose, insomma, vedo mentre altri, in altri si vede il compiacimento, la cosa, ecco, lì si vede un po' un compiacimento dei guai che quel ragazzo avrà, lì si vede proprio la conduzione dello scalpo, cioè, lì si vede la soddisfazione dell'uomo che dice l'ho preso, hai capito? Finalmente ho voluto fare quello che volevo fare. Sono degli occhi da cacciatore, ma nemmeno da cane che caccia. Sono degli occhi da bestia che cerca il sangue degli altri, che cerca la morte degli altri, o in quel guaio che cerca i guai degli altri, che cerca il carcere degli altri.
Grazie Tano, ti ringraziamo, prego, per questo contributo. Prego. Allora, noi torniamo, perché poi ovviamente lo sguardo di Tano, essendo lo sguardo di un fotografo, è uno sguardo completamente diverso, fermandosi alle immagini se per sé, anche se volevo soltanto contraddire sul fatto che spesso al cinema si tifa per i cattivi e non per, per, infatti, non per i buoni. Dunque, noi siamo alla conclusione di questa chiacchierata che io l'ho subita un po' da spettatore in questo caso e mi è piaciuta molto, perché poi è interessante, è stato raccontare che poi è il senso di questo libro, partire da una foto per raccontare una storia, raccontare delle giornate e a loro volta raccontare anche un movimento durante le giornate, durante quell'anno poi che andava appunto il 1977. Un libro, ricordiamo, che se non sbaglio costa intorno ai 20 euro, edizione Deriva Prodi. A Salvatore volevo chiedere così la conclusione, visto che un motivo per cui si può leggere o va letto questo libro.
Infatti è un libro molto interessante, perché appunto, un po' come ha raccontato Sergio, con dovizia di particolari, fa vedere che pure nella unitarietà di un movimento che raccontiamo, diciamo, questi 15 anni, diciamo, del movimento sovversivo che ha tentato di cambiare l'esistente, tuttavia c'erano diverse differenze anche di tempi, di luoghi, di spazi, di tensione, perché la dinamica appunto è sempre molto articolata. E l'altro aspetto era appunto il dibattito che abbiamo fatto con Tano adesso, che per carità ha tutte le sue, interessantissima la sua modo di vedere. Tuttavia è alla fine di quel decennio del 70 si sono contate 10.000 persone arrestate in carcere, in cui ci sarà stato pure qualche innocente, ma non è tanto per leggere la storia dal punto di vista del codice penale, ma perché in Italia circa 10.000 persone più o meno consapevolmente e coscientemente hanno scelto di scontrarsi anche sul terreno armato, insieme a tutti gli altri terreni, con il sistema di potere costituito. Questo è un dato di fatto, poi il giudizio ne possiamo dare meglio. Cioè c'era un tentativo di sovversione sociale, di rivoluzione, chiamiamolo, in quegli anni, che ha assunto vari aspetti, varie articolazioni, appunto da quelle artistiche, culturali, fino a quelle economiche, nelle fabbriche. Cioè, un elemento che è precedente a questo, nel 73 la famosa occupazione dei fazzoletti rossi a Mirafiori, cioè Mirafiori, la fabbrica più grossa d'Italia, il simbolo del capitalismo italiano, del potere italiano, il legame tra Agnelli e lo Stato e i governi, di fronte a un attacco per normalizzare di Agnelli, appoggiato dal governo, dalla stampa e tutto, gli operai occupano Mirafiori mettendosi il fazzoletto rosso in faccia, quindi cacciano via i dirigenti, mettono le bandiere rosse ai cancelli. Voglio dire, lì il messaggio è molto semplice. Ora, anche quella fotografia, che poi non c'è questa fotografia, però ci saranno i racconti anche di Romiti, che passa lì e dice: ma la fabbrica di chi è? Si pone questa domanda. Voglio dire, e ponevano il problema del potere, cioè è semplice, no? Quando uno occupa una fabbrica, mette le bandiere rosse ai cancelli e dice: qui non si produce più come vuoi tu, ma appunto cambia, cioè si pone l'opzione di trasformazione rivoluzionaria. Poi qualcuno vorrà dire: sei fatti tanti errori, qualcuno dice: sei fatti di più o di meno. Il problema è quello, le articolazioni di questo movimento sono state tantissime, diverse tra di loro, però hanno posto il problema di una trasformazione rivoluzionaria della società. Questo è il punto.
Perfetto, noi ringraziamo ovviamente Salvo, ringraziamo Sergio, lo ricordiamo nuovamente, Storia di una foto, edizione Deriva Prodi, il prezzo è intorno ai 20 euro, se poi avete...
È
20 euro, sì, no, non ricordavo se era 20 o 21, sì, sì, dovrebbe essere intorno ai 20, non ricordavo se era 20 o 21, però è 20, appunto, il prezzo è 20 euro secchi e spesso magari nelle varie, potete anche trovarlo ogni tanto anche scontato su qualche, in qualche punto qui a Roma che non vi veniamo a dire. Detto questo, con Tabula Raso chiudiamo qui, un grazie a tutte e tutti voi che ci avete pazientemente ascoltato, ciao ciao.